È una gioia essere qua questa mattina, anche se devo dirvi che avrei proprio bisogno di una vacanza. Infatti immagino che l'estate è il momento in cui spesso ripetiamo questa frase. Magari dopo un anno intenso di duro lavoro veniamo in chiesa la domenica e vediamo tante sedie libere perché le persone sono partite per le vacanze e ci diciamo: mamma mia, ne avrei bisogno anch'io. Ho proprio bisogno di prendermi del tempo per riposare. Quando sarò riposato, allora le cose andranno meglio. Quante volte ci siamo ripetuti questa frase? Desi me la ripete tutti i giorni da settimane. E magari lo facciamo anche con altre cose. Ho proprio bisogno di un nuovo telefono, di un nuovo computer, ho proprio bisogno di una nuova macchina. Quello che ho non va bene, non è abbastanza, magari, e quindi ho bisogno di qualcosa di nuovo. E spesso nella nostra vita ci balzano agli occhi cose di cui sembra che abbiamo estremamente bisogno. E conosciamo molto bene i bisogni che abbiamo. Ma la domanda che voglio fare ad ognuno di voi questa mattina è: qual è il tuo più grande bisogno? Prova a rifletterci un attimo. Qual è il tuo più grande bisogno? A un certo punto della mia vita pensavo che il mio bisogno più grande fosse diventare maggiorenne, così finalmente diventare adulto, indipendente. Poi ho raggiunto 18 anni e ho iniziato a pensare che il mio più grande bisogno fosse quello di trovare un lavoro, così da avere una macchina. Poi ho raggiunto quegli obiettivi e allora ho iniziato a pensare che il mio più grande bisogno fosse avere una famiglia e quindi avere una moglie. E ora sono sposato, quindi quale dovrebbe essere il mio più grande bisogno adesso? Qual è il tuo bisogno più grande? Ci hai mai pensato? Qual è la cosa che ti tiene sveglio la notte a pensare e pensare? Qual è la cosa che ti tiene silenzioso durante il giorno, anche quando sei in compagnia, perché sei così pensieroso? E magari potrebbe essere legato alla tua situazione economica. Forse potresti dire: avrei davvero bisogno di più soldi, non posso più andare avanti così. O magari hai bisogno di un lavoro o di una casa, o hai bisogno che le cose al lavoro vadano meglio. Ho proprio bisogno che si risolvi quella situazione con il mio capo o con quel collega fastidioso. O magari hai bisogno di realizzarti nella vita. Magari pensi che il tuo più grande bisogno sia quello di finire gli studi, di trovare il lavoro della vita, l'uomo o la donna della vita e di vivere di conseguenza una vita di realizzazioni e traguardi raggiunti. Ancora, magari il tuo più grande bisogno è vedere la tua famiglia fiorire spiritualmente. Vuoi vedere i tuoi figli, tuo marito, tua moglie crescere nelle vie del Signore e pensi che quello sia il tuo più grande bisogno. O magari il tuo bisogno più grande è legato ad una malattia. Forse stai passando un momento difficile a causa di una malattia nella tua vita o nella vita di un tuo caro e hai davvero bisogno che questa malattia vada via. Ho bisogno di iniziare a star bene di nuovo o di vedere mio marito, mia moglie, i miei genitori, mio figlio guarire. E come vedete, spesso ci interfacciamo con grandi bisogni nella nostra vita, bisogni che sono legittimi e reali. Ma quello su cui vorrei farti riflettere oggi è sul tuo bisogno più grande. Un bisogno che va oltre tutti gli altri tipi di bisogni che potremmo avere. Ed è un bisogno di cui parla proprio Gesù. E quindi vi chiedo di andare in Marco, capitolo 2, e leggeremo i primi 12 versetti. Marco 2, da 1 a 12. Ma prima di leggere vorrei parlarvi molto brevemente del Vangelo di Marco, così da avere un po' un quadro generale della situazione che ci aiuterà a capire meglio il brano che leggeremo oggi. Il Vangelo di Marco è molto probabilmente il più antico dei quattro. Infatti è molto probabile che questo Vangelo fosse già in circolazione mentre gli altri Vangeli venivano scritti. E quindi è probabile che gli autori degli altri Vangeli, e in particolar modo Matteo e Luca, abbiano attinto da questo Vangelo. E se leggeste tutto il Vangelo di Marco, vi rendereste conto che è un Vangelo molto veloce, infatti anche il più corto, e gli eventi sono raccontati molto velocemente, troviamo una storia dietro l'altra. E troviamo spesso nel Vangelo di Marco la parola subito. Avvenne questo e subito dopo questo e subito dopo quest'altro ancora e così via. E un'altra cosa che notiamo, proprio nelle primissime parole di questo Vangelo, capitolo 1, verso 1, è che Marco va dritto al punto. Infatti leggiamo, 1 verso 1, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Marco non lascia spazio a dubbi. Il Vangelo che sta scrivendo riguarda Gesù. E questo Gesù è il Cristo, che significa Messia, colui che era stato promesso nell'Antico Testamento, colui che avrebbe salvato il suo popolo dal peccato. Ma non solo. Marco ci dice che Gesù Cristo è il figlio di Dio, Dio stesso, Dio sceso in terra. E il suo scopo, come leggiamo sempre al capitolo 1, verso 14, era di predicare il Vangelo. Infatti Marco scrive che questo era quello che diceva Gesù: il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo. E Marco dunque mette subito in chiaro le cose. E i primi capitoli di questo Vangelo sottolineano l'autorità di questo Gesù. Infatti lui predica come uno che ha autorità, i miracoli che fa dimostrano la sua autorità, e poi lui chiama i discepoli, ed è interessante che per come questo Vangelo pone questi avvenimenti, notiamo che Gesù chiama e i discepoli lasciano tutto e iniziano a seguirlo senza dire una parola. E per farvi un esempio, leggo velocemente la chiamata di alcuni discepoli, sempre al capitolo 1, verso 16, troviamo scritto che mentre passava lungo il mare di Galilea, egli, quindi Gesù, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, che gettavano le reti in mare perché erano pescatori. E Gesù disse loro: seguitemi e io farò di voi dei pescatori di uomini. Essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Poi, andando un po' più oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, e subito li chiamò. Ed essi, lasciato Zebedeo, loro padre, nella barca con gli operai, se ne andarono dietro a lui. Tutto ciò che Gesù dice avviene. I discepoli non dicono una parola. Quindi questo ci dimostra che Gesù ha completa autorità. E questo è quello che vedremo anche nel brano di oggi. Quindi, avendo tutto questo in mente, leggiamo Marco, capitolo 2, versi da 11 a 12. Scusate, da 1 a 12. Dopo alcuni giorni, Gesù entrò di nuovo in Capernaum. Si seppe che era in casa e subito si radunò tanta gente che neppure lo spazio davanti alla porta lo poteva contenere. Egli annunciava loro la parola. E vennero a lui alcuni con un paralitico portato da 4 uomini. Non potendo farlo giungere fino a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto dalla parte dove era Gesù. E fattavi un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: figliolo, i tuoi peccati sono perdonati. Erano seduti là alcuni scribi e ragionavano così in cuor loro: perché costui parla in questa maniera? Egli bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio? Ma Gesù capì subito con il suo spirito che essi ragionavano così dentro di loro e disse: perché fate questi ragionamenti nei vostri cuori? Cos'è più facile dire al paralitico: i tuoi peccati sono perdonati, oppure dirgli: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, io ti dico, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. Ed egli si alzò e, preso subito il lettuccio, se ne andò via in presenza di tutti, sicché tutti si stupivano e glorificavano Dio, dicendo: una cosa così non l'abbiamo mai vista. Preghiamo. Signore, ti vogliamo ringraziare per la tua parola, grazie perché, come abbiamo cantato, essa è preziosa per noi, è una lampada, essa illumina il nostro cammino, essa trasforma le nostre vite. E vogliamo davvero pregarti, Signore, affinché ancora una volta oggi, dall'ascolto della tua parola, possiamo essere trasformati tramite l'opera del tuo Spirito, nel nome tuo santo. Amen. Perfetto. E quello che vorrei fare con questa storia oggi è qualcosa di un po' diverso e voglio mostrarvi un'immagine, non so se la regia riesce a trasmetterla. Ok, perfetto. Non so se avete mai visto questo schema, spero si legga, ma in ogni caso ve lo spiego molto velocemente. Questo è lo schema della traiettoria narrativa. In parole povere, ogni storia ben scritta o raccontata segue questo movimento. Infatti in ogni buona storia c'è un'introduzione che ti introduce spesso il luogo in cui viene svolta la storia, alcuni personaggi e quindi tutte le circostanze intorno al protagonista. Poi, come vedete, c'è un primo punto rosso, che è il punto di conflitto. Ad un certo punto nella storia qualcosa succede. C'è qualcosa che attira la nostra attenzione e in qualche modo ci rendiamo conto che a causa di quello che stiamo leggendo sta per succedere qualcosa. Qualcosa di interessante è dietro l'angolo. E dal conflitto in poi inizia questa salita, questo crescendo narrativo. Quindi la storia si sviluppa sempre di più e qui vediamo dell'azione, della vera e propria azione nella storia. E questo crescendo ci porta al climax della storia, il punto più alto, il punto più interessante. E di solito quel punto è il punto principale della storia. Il messaggio centrale della storia è svelato nel punto più alto, nel climax. E infine, una volta raggiunto quel punto, il climax, c'è una risoluzione che porta ad una conclusione della storia, per poi tornare ad una normalità come vedete diversa dalla prima, infatti è più in alto, però comunque una normalità. Quindi spero di essere stato chiaro, ma comunque quello che proveremo a fare oggi è analizzare questa storia alla luce di questo diagramma e questo ci aiuterà a capire bene quale sia il punto centrale che questa storia vuole insegnarci, quindi capirete meglio andando avanti. E partiamo appunto dall'introduzione di questa storia. Voglio rileggere i primi due versetti. Dopo alcuni giorni, Gesù entrò di nuovo in Capernaum. Si seppe che era in casa e subito si radunò tanta gente che neppure lo spazio davanti alla porta la poteva contenere. Egli annunciava loro la parola. Questa è l'introduzione della nostra storia. Gesù ritorna in Capernaum dopo aver viaggiato in Galilea per predicare il Vangelo e si trova in casa adesso. E probabilmente Gesù viveva a casa di Pietro e Andrea e a questo punto la gente seppe che Gesù era in casa e allora una grandissima folla accorse. Una folla così grande che leggiamo che non c'era spazio nemmeno davanti alla porta. C'era così tanta gente che le persone stavano fuori casa in piedi con la speranza di ascoltare Gesù. E come di consueto, leggiamo alla fine del verso 2, che Gesù annunciava loro la parola. Gesù stava predicando a queste persone. E questa è la nostra introduzione alla storia. A questo punto non sappiamo tutto della storia, ma c'è una buona base. Abbiamo un contesto che ci prepara a quello che succederà fra poco. Quindi Gesù è in casa, in Capernaum, che sta predicando ad una grandissima folla. Ma ecco che ai versi 3 e 4 succede qualcosa. Qualcosa attira la nostra attenzione, arriva il nostro punto di conflitto. E se fossimo in un film, adesso la videocamera si sposterebbe verso un'altra scena. Al verso 3 leggiamo che vennero a Gesù quattro uomini che portavano un paralitico, quindi un uomo paralizzato, che non poteva muoversi dal suo letto. E ovviamente loro volevano che Gesù guarisse il loro amico. Bastava solo che lo toccasse, magari, come Gesù aveva già fatto, e lui sarebbe stato guarito. Ma a causa delle troppe persone presenti lì, questi uomini non potevano arrivare vicini a Gesù. E per questo motivo, quindi, loro salgono sul tetto della casa e iniziano a scoperchiarlo. E le case giudaiche di quei tempi erano di solito di un unico piano, così capiamo che non era così tanto difficile farlo, e di solito avevano un tetto piatto e accessibile da una scala esterna. Di solito il tetto era costituito da un intreccio di travi, pezzettini di legno, poi era coperto con rami, paglia, fango, e sopra tutto questo si mettevano delle tegole. Ma in ogni caso, lasciando da parte questi dettagli sulle case giudaiche, cosa colpisce è che questi uomini erano così determinati nell'aiutare il loro amico, che sono disposti a fare di tutto. E quindi salgono sul tetto di una casa che non conoscono e iniziano a smontare il tetto per calare giù il loro amico. E ammetto di essere grato che non fosse casa mia, altrimenti Samuele sarebbe dovuto intervenire a un certo punto. Comunque questi amici ci riescono, ed ecco che alla fine del verso 4 quest'uomo paralizzato è davanti a Gesù. Ce l'hanno fatta. Questo è il conflitto della nostra storia, il punto che attira la nostra attenzione. A causa di cosa è appena successo, succederà qualcos'altro. Ma cosa? Ed ecco che da questo punto in poi inizia questo crescendo narrativo, questo viaggio verso il nostro climax, verso il punto centrale e più alto di questa storia. Quindi siamo qui in Capernaum, Gesù sta insegnando, fino a che questi quattro uomini decidono di scoperchiare il tetto e di calare il loro amico paralizzato proprio davanti a Gesù. E ora Gesù può curarlo, l'ha fatto anche con altri, sappiamo che può farlo e ora lo farà. Tutti ci aspettiamo questo. Però leggiamo al verso 5 che Gesù, vedendo la fede di questi uomini, dice al paralitico: figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Aspetta un attimo, forse c'è un errore. Forse dovremmo dire a Gesù che sta sbagliando. Quest'uomo è paralizzato ed è lì perché ha bisogno di essere guarito. È paralizzato chissà da quanto tempo, i suoi amici hanno fatto di tutto pur di farlo essere lì, davanti a Gesù in quel momento, e tutti aspettiamo che Gesù lo guarisca. E cosa fa Gesù? Gli dice: i tuoi peccati sono perdonati. Ma perché? Perché Gesù agisce in questo modo? E ci arriveremo fra un attimo, però ciò che è interessante notare ora dal verso 6 è che dei nuovi personaggi entrano nella storia. E di nuovo, se fossimo in un film, a questo punto la telecamera si sposterebbe su un nuovo gruppo di personaggi, che sono gli scribi. E gli scribi erano furiosi. Infatti dal verso 6 vediamo che questi scribi erano presenti, avevano visto tutto e avevano appena ascoltato Gesù dire a quel paralitico: i tuoi peccati sono perdonati. E giustamente loro dicono: ma chi crede di essere quest'uomo? Solo Dio può perdonare i peccati. Verso 7, egli bestemmia. E sapete, gli scribi erano i teologi di quel tempo, loro studiavano la parola di Dio costantemente e sapevano benissimo che è solo Dio che può perdonare i peccati. Ma ora c'è quest'uomo, Gesù, che dice di avere questa autorità. Questa è bestemmia, dicono gli scribi. Quest'uomo crede di essere Dio. E ci rendiamo conto a questo punto della storia che la tensione aumenta sempre di più. Ci rendiamo conto che non siamo ancora arrivati al punto più alto della storia, non abbiamo ancora raggiunto il nostro climax, ma ci stiamo arrivando. C'è tensione, tensione che cresce sempre di più. E per far aumentare questa tensione ancora di più, leggiamo che Gesù sapeva nel suo spirito i pensieri degli scribi. E lui si rivolge direttamente a loro con una domanda. Gesù, come è solito fare, li sfida. E al verso 9 dice: che cosa è più facile dire al paralitico? I tuoi peccati sono perdonati? Oppure dirgli: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Cos'è più facile? E ho riflettuto su questa domanda così tanto tempo. Cos'è più facile? E a primo impatto ci verrebbe da dire che ovviamente dire i tuoi peccati sono perdonati è decisamente più facile, perché è un qualcosa di interno che nessuno può vedere. Perciò dire a un paralitico i tuoi peccati sono perdonati sembra più semplice che dirgli alzati e cammina, perché nessuno può vedere se sia davvero avvenuto. Anche un impostore può dire i tuoi peccati sono perdonati e noi potremmo decidere se credergli o meno, ma se tu dici ad un uomo paralizzato alzati e cammina, se poi quest'uomo non si alza, allora è chiaro che tu sia un impostore. Quindi di primo acchito questa sembra essere la cosa più semplice da dire. Ma un teologo, R.C. Sproul, predicando questo brano, fa notare che in realtà, nella mente di Gesù, è molto probabile che che dire i tuoi peccati sono perdonati sia la cosa più difficile di tutte. Perché in quel contesto, in quella cultura, davanti a tutte quelle persone, davanti ai suoi nemici, davanti agli scribi, dire i tuoi peccati sono perdonati ti assicura una condanna a morte. Perché tu stai dichiarando di essere Dio. Ed è infatti quella, come abbiamo visto, la risposta degli scribi. Solo Dio può perdonare i peccati. Chi è quest'uomo? Perciò entrambe le cose sono impossibili per un uomo normale. È impossibile perdonare i peccati di un uomo, perché solo Dio può farlo, ed è impossibile dire a un paralitico alzati e cammina. E tutto questo discorso ci sta avvicinando al climax. Quindi immaginate di essere lì. C'è tutta questa confusione, questi scambi, questi interventi. È come se sentissi tutto ovattato. Capisci che sta per succedere qualcosa, ma non sai ancora cosa. Quest'uomo paralizzato scende dal tetto. Gesù, invece che guarirlo, gli dice «I tuoi peccati sono perdonati». E poi gli scribi cambiano colore per quello che hanno sentito, e poi Gesù riprende in mano la situazione e si rivolge direttamente agli scribi, sfidandoli con questa domanda difficile. Cos'è più facile dirgli? I tuoi peccati sono perdonati o alzati e cammina? C'è confusione. Tu cerchi il tempo per riflettere su questa domanda, ma sembra che non ci sia, perché Gesù riprende a parlare. Ed ecco che ora al verso 10 e 11 raggiungiamo il nostro climax. E anche il modo in cui Marco scrive ce lo dimostra. Rileggiamo versi 10 e 11. Ma affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, verso 11, io ti dico, un attimo di pausa. I respiri sono bloccati a questo punto. E Marco scrive in questo modo proprio per trasmetterci la suspense, la profondità di quel momento. E lui spezza anche la frase a questo punto, aggiungendo anche queste parole. Disse al paralitico. Cosa? Cosa disse al paralitico? Muori dalla voglia di saperlo. Ma affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, io ti dico, disse al paralitico, ed ecco che Gesù continua dicendo, alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. Boom! Questa frase è un'esplosione di emozioni. Eccoci arrivati al punto della storia. E questo è il punto più alto, non solo a livello linguistico e stilistico, di come Marco ha scritto questa storia, questo è il punto più alto anche a livello teologico. Gesù fa due cose impossibili qua. Non solo guarisce un uomo paralizzato, non solo fa un miracolo che nessuno potrebbe mai fare, ma lui fa questo in modo da dimostrare che lui ha l'autorità di perdonare i peccati, come leggiamo al verso 10. Gli scribi avevano ragione. Solo Dio può perdonare i peccati. Nessun altro può farlo. Nessuno può darti questa sicurezza, nessun uomo, nessuna donna, nessuna preghiera, nessun santo, il Papa in persona, nessuno può perdonare i peccati, ma Dio solo. E Gesù dimostra chiaramente in questo punto, nei versi 10 e 11, che lui è Dio stesso. Lui è Dio sceso in terra. Colui che ha l'autorità non solo di guarire un paralitico, ma di perdonare i peccati. Gesù è Dio e lo dimostra anche con le parole che sceglie di usare. Infatti Gesù parla di se stesso come il Figlio dell'uomo e magari a primo impatto questa sembra essere una dichiarazione sulla sua umanità. Gesù è pienamente Dio, quindi è figlio di Dio, però è anche pienamente uomo e quindi è figlio dell'uomo. E il titolo Figlio dell'uomo è uno dei preferiti di Gesù. Lui parla spesso di se stesso come Figlio dell'uomo. Ma questo termine in realtà non sottolinea l'umanità di Gesù, piuttosto il contrario. Questa espressione sottolinea il fatto che Gesù sia Dio. Infatti questo termine lo troviamo nell'Antico Testamento e lo troviamo in particolar modo nel libro di Daniele. E non entrerò nel dettaglio di quel brano, ma vi incoraggio oggi a tornare a casa e a leggere Daniele capitolo 7. Ma molto brevemente, Daniele sottolinea che il figlio dell'uomo è un essere celeste, divino. Il figlio dell'uomo, in Daniele 7, è colui a cui viene dato il dominio, la gloria, il regno, affinché gente di ogni popolo, nazione e lingua lo servano. Il dominio del figlio dell'uomo è un dominio eterno, dice Daniele, che non passerà e non sarà distrutto. E la maggior parte delle persone presenti lì, se non tutti, avevano ben chiaro in mente questo brano di Daniele 7. E Gesù dice che questo figlio dell'uomo è lui. Ecco che è arrivato questo essere divino pronto a regnare per l'eternità. E questo figlio dell'uomo ha l'autorità di perdonare i peccati, un'autorità che solo Dio ha. Perciò il verso 10 dice questo: affinché voi sappiate che io sono Dio incarnato. Gesù è Dio incarnato, l'unico che ha l'autorità di perdonare i peccati. E a questo punto della storia, al verso 12, troviamo la nostra azione discendente, quindi la risoluzione e la conclusione della nostra storia. E qualcuno forse potrebbe pensare che il climax, il punto più alto, sia il fatto che il paralitico si alzi e vada via. Ma in realtà, vediamo anche dal modo in cui scrive Marco, che quello che succede dopo non è importante tanto quanto quello che succede prima. Ovviamente è importante che ciò che Gesù dice avviene, e quindi è importante sapere che il paralitico si alza e cammina. Dall'altro lato, leggiamo al verso 12, che egli si alzò e, preso subito il lettuccio, se ne andò via in presenza di tutti. Non una parola, niente. Lui prende e va via. E immagino Pietro a quel punto che voleva andare da lui a dirgli: mamma mia, bellissimo quello che è successo, per carità, però chi mi ripara il tetto adesso? Adesso che puoi camminare, magari puoi lavorarci su. Neanche il tempo di fare questo, niente. Lui prende e va via. E tutti si meravigliarono e glorificarono Dio, dicendo che non avevano mai visto niente di simile. Ma perché ho voluto usare questo modo inusuale per spiegarvi questo brano? Il motivo è che capire bene quale sia il climax di questa storia ci fa capire pienamente ciò che il Signore vuole trasmetterci tramite queste parole. Perché se il punto centrale di questa storia fosse la guarigione fisica del paralitico, allora noi oggi torneremo a casa senza aver capito quale sia il nostro bisogno più grande. Perché sì, qual è il tuo bisogno più grande? Cos'è la cosa di cui hai più bisogno? Qual era il bisogno più grande del paralitico? Essere guarito fisicamente? Assolutamente no. La cosa più grande che è successa al paralitico quel giorno non era la guarigione del suo corpo. La miglior cosa successa al paralitico era il perdono della sua anima. La colpa che schiacciava il paralitico, dovuta alla potenza schiacciante del peccato, era andata via in un attimo. Il paralitico era stato perdonato. I suoi peccati erano stati perdonati. E anche se non fosse stato guarito quel giorno, anche fosse rimasto paralizzato nel suo letto, anche se Gesù avesse deciso di non guarirlo, ma di perdonarlo e basta, quell'uomo avrebbe comunque ricevuto tutto ciò di cui aveva bisogno, il perdono dei peccati. E questo ci insegna almeno due cose. La prima è che appunto il bisogno più grande del paralitico non era quello di essere guarito, ma il paralitico era un peccatore. Perciò il suo bisogno più grande era di essere perdonato. E questo è altrettanto vero per noi oggi. E Gesù lo sa perfettamente. Il tuo bisogno più grande non è realizzarti. Non è avere amici, avere una moglie, avere una famiglia, soldi, potere. Il tuo bisogno più grande non è vivere una vita di tranquillità. Il tuo bisogno più grande non è essere guarito da una malattia o vedere un tuo caro esserlo. Il tuo bisogno più grande è avere i peccati perdonati. Essere libero dalla stessa colpa, dallo stesso peso che schiacciava il paralitico e che schiaccia tutta l'umanità intera. Questo è il nostro più grande bisogno. E questo perché, e penso di non dire nulla di nuovo qui, ma questo perché questa vita un giorno finirà. E tutto quello che abbiamo costruito su questa terra un giorno non ci sarà più. Ma se i tuoi peccati sono stati perdonati, ciò che viene dopo è tutto ciò che conta. E questo è ciò che di solito motiva i servitori di Dio. E questo è ciò che sta motivando me e Daisy nella nostra vita. Anche vivessimo una vita piena di sacrifici per servire Dio, anche vivessimo con pochi soldi, senza una casa gigante, senza una situazione lavorativa ideale, noi sappiamo che questa vita terrena non è tutto. Siamo certi che il Signore provvederà, come ha fatto finora, ma anche non lo facesse, anche se vivessimo la peggior vita di tutte, anche vivessimo una vita piena di disgrazie, o peggio ancora, anche se questa vita finisse oggi, se i nostri peccati sono stati perdonati, allora abbiamo tutto ciò di cui abbiamo più bisogno. E questo vale per ognuno di noi. Che grande consolazione è questa. E la seconda cosa che ci insegna questo brano oggi è che Gesù è il figlio dell'uomo. Gesù è Dio incarnato, Gesù, Dio incarnato sceso sulla terra ed è l'unico che ha l'autorità di perdonare i peccati. Lui è l'unico che può farlo. E lo fa se noi abbiamo fede. Così come Gesù vide la fede di questi uomini, come leggiamo al verso 5, allo stesso modo lui vede la nostra fede e se abbiamo fede in lui, se lui è l'unica nostra speranza nella vita, se ci affidiamo totalmente a lui, lui sa qual è il nostro bisogno più grande e ci perdona i peccati. E ovviamente, leggendo altri brani dal Nuovo Testamento, vediamo che la fede è comunque un dono di Dio. E ci sono brani chiari in Efesini ed Ebrei. Perciò possiamo oggi chiedere a Dio che ci dia questo tipo di fede. Che il Signore ci dia una fede certa che crede che Gesù sia l'unico che ha l'autorità di perdonare i peccati. Quindi, in conclusione, qual è il tuo bisogno più grande? E questo brano ci insegna chiaramente che il più grande bisogno dell'umanità non è nient'altro che avere i peccati perdonati. Perciò se sei un figlio di Dio, gioisci. Gioisci anche se questa vita è difficile. Anche se le cose non stanno andando proprio bene. Anche se la tua vita è piena di sofferenze, gioisci. Perché Gesù, Dio incarnato, è l'unico che ha l'autorità di perdonare i peccati e l'ha fatto con te. Anche se il paralitico fosse tornato a casa sul suo letto, non guarito, ma con i peccati perdonati, sarebbe comunque stato la persona più benedetta lì in mezzo. E lo stesso vale per noi. Anche se il Signore non sembra rispondere alle nostre preghiere, anche se continuiamo a soffrire su questa terra, gioisci, perché se sei un figlio di Dio, se hai quella fede che caratterizza il popolo di Dio, i tuoi peccati sono stati perdonati. E questa è la cosa di cui hai più bisogno. Ma se non sei ancora un figlio di Dio, se sei ancora in una fase di incertezza o di incredulità, se sei senza fede, e lo sai, allora ti incoraggio a riflettere. Questa vita finirà. E questa è una verità assoluta per ognuno di noi qua presente. Perciò come vuoi viverla? Vuoi vivere questa vita provando a soddisfare dei bisogni mondani che prima o poi finiranno? O vuoi soddisfare quella sete di giustizia che è dentro di te? Vuoi zittire quel senso di colpa che ti schiaccia a causa del tuo peccato? Saziare quella fame di eternità? Il tuo bisogno più grande è che i tuoi peccati siano perdonati. E Gesù è l'unico che ha l'autorità di perdonarli. Perciò vai a Lui con fede. Preghiamo. Signore, ti vogliamo ringraziare per Gesù. Ti ringraziamo per ciò che ha fatto, per ciò che ha detto. Grazie perché Lui era il Figlio dell'uomo, Lui era Dio e Lui è Dio incarnato, sceso su questa terra per amore di peccatori come noi. E grazie, Signore, perché Gesù è l'unico che ha l'autorità di perdonare i peccati. E ti preghiamo, Signore, che tu possa aiutarci a riflettere su questo e a venire da te con fede, sapendo che Gesù può perdonarci. E aiutaci davvero a riconoscere che questo è il nostro bisogno più grande. E ti preghiamo questo, Signore, nel nome di Gesù. Amen.